Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia.
Signore, tu sei la benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
è l'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio,
prega per noi.
Bene, coraggio, continuiamo stiamo cercando di conoscere il vero volto di Dio nella consapevolezza che la parola nel cammino che in questi giorni ci sta accompagnando ci dice appunto che è qualcosa di non scontato, non perché non c'è già un cammino cristiano che facciamo da tempo, ma perché nel nostro cuore ci sono degli inquinamenti di perverse immagini di Dio che ci abitano, no? E che abitano ogni uomo, anche se uno è un musulmano, anche se è un ateo, se è un buddista, no? Ma è qualcosa che si vede nelle dinamiche relazionali nelle quali poi queste si concretizzano. E conoscere il vero volto di Dio è salvezza. Perché ciascuno di noi lavora la sua vita in prospettiva dell'immagine di Dio che si porta nel cuore. Ciascuno diventa il Dio che adora. Per cui c'è chi adora il potere e la sua vita, c'è chi adora il denaro e la sua vita, ma si conforma sempre più a immagine del Dio che adora. E allora per noi questo è appunto il cammino, secondo la scrittura, il cammino di realizzazione possibile della nostra umanità, ricordate Genesi 1,27, no? Quindi questo lavorare, no? Noi siamo chiamati a realizzare la somiglianza secondo quell'immagine che Dio ci ha messo nel cuore di Lui. E fra l'altro anche salvezza, tante volte si parla nella Bibbia di salvezza, salvezza, cos'è la salvezza? Che cosa pensiamo quando chiediamo salvezza? Beh, nella Bibbia, poi la mentalità ebraica antica è una mentalità molto concreta, non fa voli pindarici così, no? Cioè, tante volte è l'immagine di chi è stretto da funi di morte, e qualcuno ha spezzato i miei legacci, mi ha liberato. Ah, salvezza è respirare. Quando siamo oppressi il respiro si fa stretto, no? Respirare è tutto, no? Quindi per cui è poter respirare. Allora, oggi abbiamo visto l'inizio del capitolo 4, abbiamo visto questo episodio nella sinagoga di Nazareth e l'Evangelista continua questo episodio che finisce male, no? Con i suoi, possiamo immaginare, poi sapete, Nazareth al tempo di Gesù era un piccolo villaggio, no? 200-400 persone. Quindi possiamo benissimo immaginare che fra questi ci fossero anche dei parenti di Gesù, no? E non è un, non ce lo dice solo Luca, che i parenti di Gesù sono stati spesso ostili nei confronti di Gesù, ce lo dice anche Marco. Marco nel capitolo 3 ci dice che a un certo punto i suoi uscirono per andare a prenderlo perché dicevano è matto. E poi più avanti, alla fine del capitolo 3, se volete andate a vederlo, Gesù sta parlando a delle persone nella casa, vengono da fuori i parenti e dicono a sua madre, tra l'altro coinvolgono Maria, e lo mandano a chiamare. E dicono, fuori c'è tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle che ti cercano. E pensate, no, se accadesse a noi, stiamo facendo una conferenza, un incontro, io in questo momento, no, arrivasse qualcuno lì e dicesse, i miei sono in cielo, ma no, c'è qualcosa, sai, tua sorella, ti cerca, ci sentiremo imbarazzati, no? Magari diremo, scusate, vi chiedo scusa, no, vado, no? C'è un momento. Gesù dice, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? Sono coloro che ascoltano la mia parola e la vivono. È duro Gesù. Attenzione, non perché Gesù fosse contro la famiglia, no, ma perché Gesù scardina anche quel familiarismo che a volte, e quindi quell'egoismo di gruppo, connota le dinamiche familiari. Cioè nel senso che al tempo di Gesù la famiglia era tutto, non c'era uno stato sociale, e per cui se tu avevi un qualche problema, qualcuno della famiglia ti avrebbe aiutato. A un certo punto non avevi soldi per dar da mangiare ai tuoi bambini, qualcuno della famiglia ti avrebbe aiutato, sicuro. Però attenzione, così come la famiglia ti garantiva e ti dava tutto, così la famiglia voleva tutto. Nel senso che se tu facevi fortuna, i primi beneficiari di diritto della tua fortuna erano i tuoi familiari. Per cui se tu avevi da piazzare qualcuno, i primi che dovevi piazzare erano i tuoi familiari. Era un patto implicito. Gesù scardina queste cose, perché non basta il sangue per fare famiglia, e drammaticamente stiamo vedendo le violenze che avvengono alle famiglie. Non basta il sangue per fare famiglia. Ci vuole quel mistero dell'amore che si spera e tante volte si vive nelle famiglie, ma che è capace di fare famiglia anche laddove non c'è il sangue che unisce. L'amore del Signore. E allora esce, il versetto 31, scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Interessante questa cosa, più volte gli evangelisti ci riportano questo fatto che Gesù era riconosciuto per una parola autorevole. A volte fanno anche il confronto, no? La gente dice non come gli scribi e i farisei, e che attualizzato si potrebbe dire non come a volte noi preti, cioè nel senso che Gesù parlava dalla sua vita, e tante volte si incontra gente che parla di Dio e di cose per mestiere, no? E noi sentiamo una parola vuota. Una parola che deve essere detta perché, sai, uno ha il suo mestiere, campa di quello, e no? A volte l'essere prete non è neanche un cattivo, si sta anche bene, no? E in Italia, in altre parti del mondo è più complicato. E allora Gesù, che fra l'altro non era un prete, no, senza tutto togliere nulla ai preti, ma parlava, la sua parola è autorevole perché lui parlava di quello che viveva. Questo noi a volte lo incontriamo in persone, in uomini, donne, che il più possibile, perché mai pienamente per nessuno di noi, quello che uno dice è quello che cerca di vivere. Per Gesù lo era pienamente. Gesù era la sua parola era lui. E questo la gente lo sentiva, no? E quindi nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare forte: basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. È interessante, no? Che nella sinagoga c'è, ricordate, dicevamo l'impuro è quello che frammenta, che divide. No, perché tante volte la sinagoga, come anche volte le chiese, sono luoghi dove si dicono tante belle cose che poi non si vivono. Ci stanno tanti bei discorsi che poi non si vivono. È il luogo della divisione tra quello che uno dice e quello che uno è. No? E quindi il luogo dell'impurità, dello spirito impuro. che fra l'altro, vedete, viene fuori solo la presenza di Gesù. Gesù non fa niente, no? È la sua presenza che fa saltare fuori questo spirito, no? Perché vedete, laddove ci rassegniamo a dire delle belle cose, ma poi a non viverle, quando viene uno che invece le cose che dice le vive pienamente, no. E ci viene a rompere le scatole, no? Cioè, voglio dire, noi siamo convinti, ci siamo rassegnati che come sarebbe bello, no? Si va in parrocchia, si sente uno ogni tanto o una ogni tanto interessante, si esce fuori e si dice come sarebbe bello, no? Sì, è vero, come sarebbe bello, no? Si torna a casa, si accende la televisione, ci sono i pacchi, si fa la cena, no? E tutto ritorna come prima. Bei discorsi, bei convegni, belle cose, no? Si fanno gli atti dei convegni, no? Che poi si mettono lì belli con la copertina, cioè tutto, no? E tutto. E si prepara l'ennesimo convegno dove poi ci sono tutti gli atti, le cose. Parole, ma senza vita. Per cui quando arriva uno che invece la tua parola è vita, ci rovini, ci rovini. Per cui sei venuto a rovinarci, vedete, questo pensiero impuro che ci fa pensare che accogliere la presenza della parola fatta carne in Gesù, che viene a liberare, no? È la più grande rovina che potrebbe accaderci, no? Che coinvolgerci più profondamente col Signore Gesù, accoglierlo nella nostra vita, è la peggiore sciagura che ci può, no? Guarda, la rovina. Non ti fare troppo, perché fare troppo, non pensare troppo di coinvolgerlo in tutta la tua vita. Per esempio nella gestione dei nostri beni. Quando le cose arrivano al portafoglio diventano serie. Sai, è bello che parliamo di cose, quando si tratta di soldi, no. No. Pensate, negli esercizi Ignazio invita anche, cioè, a pensare a come faremo testamento, no? Cioè, soprattutto per noi più avanti, no? Cioè, non per i più giovani, ma per dire anche sul modo in cui noi decideremo di dare i nostri beni, lo faremo con il Signore? Coinvolgere tutta la vita con il Signore? No, non vedo perché non dovremmo pensare che anche lo scrivere il testamento non possa essere un atto di preghiera. Cercando di discernere come poter anche lì far entrare l'amore di Dio nei beni che deciderò di lasciare, ai figli, ad altri, ai poveri. No?
No. No, è un atto di litigio.
Litigio. Per cui, no, questo. Per cui lo Spirito dice: statene fuori, statene fuori, sta lontano. Vedete, no? Letteralmente, che vuoi da noi sarebbe che a te e a noi. Cioè della serie, oh, tu sei il santo, no? Che devi stare sull'altare, la statua, noi ti accendiamo la candela, ma non immischiarti nella nostra vita, no? Noi vogliamo un Dio perfetto, ma che sia lì, ma che non sia nel nostro. Cioè noi siamo nelle nostre casini e con roba nostra ce la vediamo noi. Tu sei il santo, tu sei il perfetto. Che a te e a noi. A volte si dice, no, ma abbiamo mai mangiato insieme noi? No, no. Non abbiamo mai avuto comunione noi? No. Questo ci dice lo spirito della divisione. E soltanto perché Gesù gli ordinò severamente, taci, esci da lui. Vedete, la parola del Signore è una parola di liberazione. Potremmo dire che il Dio di Gesù Cristo è il Dio degli esodi, delle uscite, no? Come sappiamo, tutto il percorso di Gesù poi si comprende alla luce della Pasqua ebraica, no? Anche per noi cristiani la Pasqua di Gesù noi la celebriamo e la comprendiamo a partire dalla Pasqua ebraica. Per cui il Dio di Gesù Cristo è il Dio delle liberazioni, degli esodi. E anche questa sarebbe una bella domanda per la nostra preghiera. Io che tento e voglio, desidero avere a che fare con questo Dio degli esodi, in questo momento da che cosa sento il bisogno di essere liberato, liberata? Quali sono i miei Egitti? Anche questa è una domanda che potremmo farci e su cui lavorare, no? Signore Gesù, tu che sei il Dio che mi chiami a uscire, a liberazione, da che cosa io devo uscire? Da che cosa devo essere liberato, liberata? Il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male, no? In altri episodi scuotendolo forte, uscì da lui. E il cammino di liberazione è un cammino faticoso. È un cammino faticoso. E tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno? E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Sentiamo qualche versetto e ci fermiamo sull'inizio del capitolo 5 di Luca, dove mentre la folla li faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. E come vedete nel titolo, che per esempio la Bibbia di Gerusalemme che ho davanti, e molti di voi ce l'hanno, e il titolo che i biblisti danno a questo brano è la chiamata dei primi quattro discepoli. Lo conosciamo, poi adesso la vedremo più con... No? E il Signore chiama discepoli, e discepole, discepoli e discepole. E come dire, il Signore, per rivelare il vero volto di Dio, chiama uomini e donne alla sua scuola. È come se per apprendere questo volto di Dio bisogna stargli vicino. E Lui ci chiama a imparare da Lui, a contemplare Lui, no? E, è bella questa cosa del... No? Noi a volte ci chiedono, no, ma lei è credente? E noi diciamo, sì, no, sono cattolico, no? Qualche volta ci viene da dire, sono cristiano. E sappiamo che... Non so nel nord, forse anche da voi, ma da noi nel sud, in molti luoghi, la parola cristiano significa tante cose, perché la parola cristiano significa anche semplicemente persona. Non viene utilizzata necessariamente per dire credenti in Gesù Cristo, no? I miei genitori, quando ero ragazzo, tante volte mio padre tornava e mia madre gli chiedeva: ma quanti cristiani stavano stasera in piazza, no? Eccetera. Quindi il termine cristiano dice tutto e niente, tutto il contrario, no? E anni fa, andando in Terra Santa, ero andato per un corso di formazione come guida, e chi organizzava ci fece incontrare due ebrei messianici. Gli ebrei messianici sono una galassia di tanti gruppi. Questi due ci parlavano un po' della loro esperienza di credere in Gesù, di avere in qualche modo incontrato il Signore Gesù e credere in Lui. E allora ci dicevano anche della difficoltà che avevano avuto allora, per le questioni che drammaticamente purtroppo sono oggi esplose, di essere accolti dai cristiani delle diverse chiese, perché la maggioranza dei cristiani delle diverse chiese non sono tanti, ma sono palestinesi, e per le situazioni che purtroppo, no, vediamo, non erano accolti bene. Loro ebrei, non erano accolti bene. Dall'altra parte, nel mondo ebraico, quando qualche ebreo dice di credere in Gesù, gli altri ebrei dicono: ma non sei più ebreo, non sei più ebreo, quasi, no? Allora loro ci dicevano, cioè ci siamo detti: allora chi siamo? Perché se da una parte i cristiani dicono non ci vogliono, dall'altra parte gli ebrei dicono non siete più ebrei, chi siamo? E hanno detto: ma chiamiamoci e facciamoci chiamare discepoli del Signore. discepoli del Signore. E quando ho sentito, ho vissuto questo incontro, questa cosa dentro di me mi ha lavorato, perché fra l'altro era anche l'inizio, io mi occupo di non solo amo le icone, ma provo anche a dipingere icone da più di 20 anni, e quando ho cominciato ho chiesto al mio superiore se potevo provarci, il mio superiore ha detto ah, provaci, più che male non sarà, e ho cercato, mi sono detto devo cercare un maestro, una maestra, per cui ho chiesto un po' il giro ai gesuiti eccetera, mi hanno indicato una persona, una religiosa a cui ho scritto, e lei molto gentilmente mi ha detto guarda vieni pure, sei il benvenuto, sappi però che io non so insegnare. Allora io mi sono detto vabbè, un po' di umiltà, un po' di no eccetera, per cui sono andato, sono stato una settimana e alla fine settimana ho detto aveva ragione, no, nel senso che poi lei è brava, cioè, però non ha la capacità di, e per cui mi sono tornato come ero arrivato, cioè, voglio dire, no? Per cui cerca di qua, cerca di là, fin tanto che una dritta, i fratelli di Bose mi diedero una dritta, che io arrivai a fare questo corso e incontrando questa persona, già dalle prime lezioni che questo faceva, io mi resi conto che questo veramente sapeva, no, insegnare. Per cui mi attivai, no? Cioè occhi spalancati, orecchie tese, taccuino per poter vedere ogni gesto, scrivere, no? E cioè in modo che tornando potevo esercitarmi in quest'arte. Poi mi sono detto, ma questa esperienza non è molto differente dall'esperienza che un po' tutti noi, no, siamo chiamati a elaborare. Perché vedete, al di là delle arti che più o meno ciascuno di noi coltiva, cioè, tutti noi siamo chiamati a lavorare l'arte della vivere, della vita, perché il vivere è un'arte. Il vivere è un'arte. E perché la vita può essere qualcosa di molto brutto, sprecato, brutto, e la vita può essere qualcosa per cui alla fine noi potremmo dire, però, ne basta la pena. Ha avuto gusto, con tutti i casini, con tutte le sofferenze che ho avuto, però non è andata sprecata, mi è piaciuta. E abbiamo bisogno di un maestro, di un maestro che ci insegni a vivere, no? E vedete, questo maestro per i cristiani è Gesù, per cui anche noi siamo discepoli e discepole. Discepoli e discepole. Fra l'altro Luca è l'evangelista che più degli altri, anche gli altri, ma Luca in maniera più esplicita, dice nel capitolo 8, all'inizio, versetto 1, dice che in seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che gli servivano con i loro beni. Quello che vedete noi nella Chiesa faticosamente ne parliamo, ma anche lì ne parliamo ma non cambia niente, cioè nel senso che il potere maschile, il potere ce lo teniamo noi, no? E non ve lo molleremo mai, se non sarete voi che finalmente prenderete, no? E cioè, Gesù viveva, era seguito da discepoli e discepole, che a quel tempo era qualcosa tra l'altro. E una volta un prete amico mi ha invitato a fare un incontro con le famiglie e mi dà anche il tema preciso, mi dice, ti hanno chiesto, cioè vogliono che tu parli di come Gesù trattava le donne. Sono rimasto un attimo così e poi mi sono detto, come trattava gli uomini? Cioè Gesù trattava le donne come trattava gli uomini, non faceva differenza, non faceva differenza, no, in quella differenza che per noi è. E allora ecco questo. Ecco, discepoli e discepole, no? Per imparare a vivere. E per imparare a vivere, cioè in una vita che già oggi abbia almeno ogni tanto un gusto. Non sempre, ma ogni tanto abbia gusto. E soprattutto abbia gusto di una vita che già oggi ci dice vincerà la morte. Sarà più forte della morte. La morte non potrà spegnerla. La vita cristiana, e non lo dico io, ma mi piace questa frase, è una questione di gusto, e per chi sa gustare, per chi veramente sa gustare ciò che ha gusto, vero gusto, e non per i falsi gusti. Allora notate, qui è Gesù che sta parlando alla folla, e questa folla che però gli fa ressa, gli fa ressa, gli sta addosso. Vedete, a volte anche questa sete che può portare a voler, no, a voler stare addosso, prendere, no. In viaggio in Terra Santa, una volta una signora simpatica, eccetera, però nel cammino che facevamo si era tanto entusiasmata che continuamente mi stava lì addosso a chiedere domande di qua, a un certo punto ho detto: guarda, io ti do al giorno 5 domande, dopo di queste 5 non ti rispondo più, per cui regolati. No, cioè, ecco. Allora questa resta attorno, per cui Gesù vede delle barche, sale su queste barche e dalla barca, prendendo distanza, parla alla folla. Interessante che Gesù, per parlare alla folla, ha bisogno delle nostre barche. Anche qui, vedete, Gesù non è uno che fa tutto da solo. Ci sono quegli uomini, quelle donne che pensano che loro fanno, non hanno bisogno di nessuno, perché pensano di essere capaci di fare. No, Gesù vuole coinvolgerci nel suo annuncio di salvezza. Che bello questo, no? Perché, come dire, suscita, dà fiducia, dà spazio, coinvolge. E prende distanza. Attenzione anche a questa cosa della distanza, perché è importante, no? Questa distanza ricorda anche quello che nel capitolo 19 dell'Esodo, quando il popolo arriva ai piedi del Monte Santo, per fare alleanza, e Mosè sale sul monte dove c'è Dio e il popolo rimane giù, il Dio dice a Mosè: poni un limite e di al popolo di non oltrepassare quel limite. Chi oltrepasserà quel limite sarà messo a morte. Dice: ma l'Antico Testamento, no? Invece è importantissimo quel limite, perché vedete, una relazione è vera se si rispetta il limite, se si rispetta la giusta distanza, se non è fusionale. Vedete, questa cosa del rispettare l'alterità è la castità. Castità non significa non avere rapporti sessuali, quella è la continenza, ma si è casti anche per chi ha rapporti sessuali, si spera nell'amore, che significa potermi unire alla persona amata riconoscendolo che non è un oggetto per soddisfarmi, ma una persona, e che fra me e lei non ci sarà una fusione, ci sarà una comunione di persone diverse, e bisogna ascoltarsi, stare attenti, no? Per cui è bello, vedete, che Gesù ci rispetta e chiede rispetto. Come lui ci rispetta, così chiede rispetto. Rispetto di dire: lui non vuole essere noi e noi non siamo lui. Vuole essere con noi, in una comunione che non distrugge le differenze, ma non è una fusione. La visione ebraico-cristiana non è la visione, a volte di alcune religioni o filosofie orientali, poi del nirvana, del perdersi. No, noi ci saremo. E a me mi piace questa cosa, cioè, perché beh, mi spiace un po'. Cioè, ma saremo in quella comunione che non distrugge le individualità, le unisce nella comunione delle differenze, che solo il mistero dell'amore può fare. E vedete, quindi da questa, ponendo questa distanza con la folla, che prima gli faceva ressa attorno, lui parla, continua a insegnare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Vedete, finito di parlare, Gesù dice a Simone: prendi il largo, letteralmente avanza verso il profondo, perché staccandoti dalla riva, il lago di Tiberiade non è profondissimo, sono 40 metri di profondità, però è pieno di alghe, per cui non si vede il fondo, non è piacevolissimo, almeno a me non piace, ho fatto rarissimamente il bagno lì, e per cui andare verso il profondo, verso qualcosa che poi tu non vedi, no? E l'invito, vedete, del Signore a non fermarsi in superficie. Perché un'altra tentazione è quella di fermarsi in superficie. Fermarsi a qualcosa di piacevole, di immediato, no? Ma di non voler andare in profondità. E lui dice, se vai in profondità, lì in profondità, verso il profondo, lì getta le reti. Quando sei nel profondo getta le reti, ti potrai trovare le reti per la pesca. E vedete Simone, che da una parte, vedete, tra l'altro maestro, no? Cioè abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso. Allora innanzitutto maestro traduce un termine che sarebbe più letterale tradurre con capo. Non so, la stazione, no? Ogni tanto uno arriva e dice, capo, a che ora parte il treno delle... No, capo, capo. Per cui è Pietro che dice, capo, abbiamo faticato tutta la notte. Cioè, nella serie, io sono pescatore, tu sei il carpentiere, sei il maestro, cioè, però, voglio dire, cioè, tu a me... No, pescatore, no, capo, cioè, mi viene a dire, no, dopo mi sono fatto un mazzo tanto, e fra l'altro non ho reso niente, immaginate di che umore, no, era Pietro. E fra l'altro qual era il target immediato di Pietro? Ormai, cioè, mettere a posto, andare a cenare, la minestra che la moglie gli aveva preparato, andare a dormire, questo è il suo obiettivo immediato. Per cui già il maestro è salito sulla barca, gli ha chiesto di spostarsi, e vabbè, no? Però che poi, no? Questo gli chiede di andare, di gettare le reti di nuovo, lui che aveva le reti che le aveva messe a posto, eccetera, di gettarle di nuovo. Per cui, capo, no? Sulla tua parola, ma sulla tua parola getterò. Attenzione, non andiamo molto... No, perché sai, ci sono i percorsi vocazionali, no? Anche a Bari, sulla tua parola, che bello, che bello. Sulla tua parola è una cosa. Teniamo conto di questo stato di Pietro, no? Che dice, sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le reti quasi si rompevano. E allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Vedete, prendono, non gettano senza tanta, e invece prendono tanto che le reti quasi si rompono, vengono altri, si riempiono le reti e che quasi si affonda. Vedete, quasi qui sembra che il miracolo alla fine non sia neanche la quantità di pesci che prendono, ma che si vada a fondo. Che si vada a fondo. C'è una comunità cristiana che faccia sul serio, che non giochi a no? Che non viva la vita cristiana come un hobby. Scusate se potete... E... no? Sembra che quello tante volte sia il miracolo. Perché come sappiamo purtroppo a volte le comunità cristiane, cioè le parrocchie, a volte, lo dico in maniera un po' eccessiva, ma non sono lontano dalla realtà, a volte si riducono a essere degli enti erogatori di servizi religiosi a pagamento, no? Dove c'è l'impiegato, tu vai lì e chiedi la messa, la paghi e l'impiegato ti fa il servizio religioso. Chiedi il battesimo, lo paghi e lui ti fa il servizio religioso. Tante volte, purtroppo, è così. Così. Allora sembra che veramente, no? Funerale, eccetera, eccetera. Per cui sembra che il grande miracolo sia invece persone che decidono di fare sul serio. Quello è il grande miracolo. Persone che decidono di andare in profondo e di buttare le reti per la pesca. E di sperimentare un dono di Dio nel fondo del cuore. Che senza misura, le reti non tengono, si rompono. Quanto è grande il dono di Dio, non si può contenere il dono di Dio, è straborda, per chi ha il coraggio di andare in profondità e fare sul serio. E allora, al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. E che strano. Che c'entra? Gesù non ha parlato di peccato a Pietro. Eppure la reazione di Pietro verso questo che gli è accaduto, no? È quello di andare da Gesù, mettersi in ginocchio davanti a lui e dire: Maestro, allontanati da me. Beh, un po' forse si può comprendere proprio perché magari quel sulla tua parola è stato come dire: vabbè, capo, io te l'ho detto, poi vedrai che come ti dico io, però tu sei il capo, non posso mica dire di no, ti porto fuori, mi faccio, e poi ti farò vedere che come ti dico io, perché poi io lo so come è la vita, so come vanno le cose. Quando invece, rispetto a questo affidamento così inquinato che Pietro fa, si ritrova così, no? Lui dice: Gesù, non avere a che fare con me perché il mio cuore è meschino. Io sono poi uno che pensa di saperla tutta, di aver capito tutto di me, di te, di Dio, di come vanno le cose, sono io che insegno agli altri, no? E quando poi mi ritrovo spiazzato, no? Rivelato nella mia meschinità da un amore senza misura, illuminato nel mio cuore così anchilosato, sclerotizzato, che sta lì a misurare i centesimi nell'amore, e mi trovo illuminato nella mia verità da un amore senza misura, io ti dico: guarda, non avere a che fare con me, non ti conviene avere a che fare con me. E vedete, Gesù dice: lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Interessante, no? La risposta anche di Gesù. Gesù non dice a Pietro: ma no Pietro, ma che dici Pietro? Tu sei bravo Pietro, il tuo problema è che tu non hai fiducia in te stesso, tu devi avere un po' più di fiducia in te stesso, perché tu sei bravo, no, eccetera. No, no, Gesù dice: Pietro, quello che tu dici è vero, il tuo cuore è meschino, è vero, ma non temerlo, non temerlo, no. Cioè, è un po' quello che nella prima lettera di Giovanni, vediamo se non riesco mai a trovarlo in prima battuta, vediamo se lo trovo, eccetera, ecco, sì, l'ho trovato stavolta. Dice, capitolo, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 19, dice: in questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore. Che bello questo, no? Nel suo amore rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore, meno male. Meno male. Meno male. Che il nostro cuore poi è. Ma è più grande. E ci dice: non temere. Dice Gesù a Pietro: coinvolgiti con me, seguimi, no? Ed ora in poi sarai pescatore di uomini, cioè ti coinvolgerò nella cura della vita, nell'amore alla vita. Con me ti coinvolgerò in questo amore che ama ogni vita. E allora, ecco, in questa preghiera chiediamo al Signore di, ecco, di sentire quello che è per ciascuno di noi. Lui ci chiama alla sua scuola. Lui è il nostro maestro, noi siamo discepoli e discepole di Lui. Per imparare a vivere. Imparare a vivere da questo maestro che ci insegna e ci dona la sua vita. Buon lavoro e buona preghiera.